Questa sera parleremo di uno dei temi più complicati, perché è un tema molto semplice, è un tema intuitivo e ha a che fare con il prendersi la responsabilità per altre persone, l'accollarsi i problemi degli altri. È un tema molto semplice, ma che deve essere affrontato con molta cura, e questa è una delle possibili interpretazioni del tema. Il tema leadership è un tema, basta cliccare Amazon e scrivere leadership, quando cercate dei libri sulla questione, è uno dei concetti su cui si è scritto tanto, troppo bene e a volte non bene, perché tanti sono coloro che attraverso la loro testimonianza, in particolare, molto spesso attraverso la ricerca, molto spesso anche col desiderio di dare un qualche consiglio, sto parlando dei consulenti, danno normalmente le loro indicazioni sul come bisognerebbe fare, qual è il modo migliore per interpretare il ruolo del capo, del responsabile. La questione diventa molto interessante quando questo si declina con i valori, e valori come quelli del Rotaract, che sono esattamente coerenti rispetto a tipologie di leadership moderne, così come oggi i manuali in qualche modo intenderebbero proporre. Parleremo di queste cose, ma parleremo anche in maniera molto realistica del fatto che è inutile prendere manuali che hanno a che fare con profili, tipologie, stili, modalità operative che sono tipiche del mondo anglosassone, perché la leadership è soprattutto la capacità di fare in modo che le cose accadano, non solo e tanto di inspiring o motivare le persone, quanto di portare le idee, queste visioni poi alla valutazione fattuale dei comportamenti, delle azioni, di attività e anche di risultati. Allora, la leadership è il modo con cui le idee, le visioni, le strategie possono essere messe poi sul campo e trovano soprattutto un humus, un terreno fertile per poter essere sviluppate. Ci sono molte ipotesi, ne svilupperemo alcune. La prima provocatoria è questa: un'organizzazione, un'azienda, un'impresa, un ospedale. L'ospedale è uno dei setting, dei contesti organizzati più complessi e sofisticati che esistono. Un tempo noi, dal punto di vista della teoria, prendevamo le imprese, i settori automobilistici come punto di partenza per qualsiasi tipo di teoria. Ford ci ha donato la direzione scientifica del lavoro, il concetto di produttività, il concetto di specializzazione. La General Motors ha offerto una rappresentazione di che cosa fosse la divisionalizzazione, la strategia, il budget, per esempio. Toyota ci ha mostrato che cosa sono i principi del total quality management, quindi dell'accuratezza a priori nella definizione di standard per poi portare prodotti a una certificata qualità duratura nel tempo. Oggi però è l'ospedale, soprattutto il tema della salute, in particolare nelle culture occidentali, che pongono la sua struttura, una struttura di riferimento anche di sperimentazione di laboratorio. Poi magari ne parleremo se avremo modo in termini di specificità. A dire che cosa? Sono talmente varie le modalità, le organizzazioni, le imprese, il modo di fare azienda, che non esiste un unico modo di fare leadership o di svolgere questo tipo di attività di guida. Ma dipende molto dalla capacità di chi guida, di riconoscere soprattutto quali sono le priorità, quali sono gli obiettivi per poi essere capaci di arrivare al punto e quindi di risolvere i problemi. Entreremo anche in una apparente banale distinzione tra la managerialità, cioè la capacità di gestione di chi dirige, e la leadership, dove la managerialità la si può anche apprendere, imparare, insegnare, perché è un insieme di competenze, quindi anche di tecniche oltre che di esperienza. La leadership, come dicevamo prima, te la danno e te la richiedono, e soprattutto in alcuni momenti, ma in non tutti i momenti. Ecco, la provocazione è questa: se un'azienda, un'impresa ha bisogno con continuità di figure di leadership, questa azienda, questa impresa è male organizzata, ha un problema organizzativo di natura strutturale. Perché la leadership to lead, la guida, soprattutto la guida che è fatta di persone singole, è un'eccezione solamente in alcuni contesti e solamente in alcuni momenti. Ed è un'eccezione che deve di necessità essere temporanea. Perché poi la soluzione che attraverso la leadership si può ottenere deve essere reincorporata attraverso il modo normale di fare le cose di un'azienda, cioè entro le routine, entro la capacità di soluzione di problemi, la cultura, l'identità tipica di un'azienda. Per cui dal punto di vista organizzativo, l'avere dei leader che con continuità condizionano il comportamento dell'azienda a volte può essere un limite e a volte, soprattutto nelle aziende imprenditoriali, soprattutto in un contesto italiano, può essere la causa anche della incapacità di dare continuità, solidità, crescita, sviluppo alle nostre imprese. Però andiamo avanti piano piano e arriveremo così. L'obiettivo è quello di definire quali sono le caratteristiche che rispetto a noi normodotati identificano persone a cui viene data la responsabilità di guida nei confronti degli altri. Quando andranno ad Harvard a frequentare i corsi di Leadership Advance alla Harvard Business School, Harvard è una delle scuole più importanti a livello internazionale su questi temi, la scuola principale però è la scuola militare, dove tutte le ricerche partono e dove tutte le ricerche arrivano. La prima domanda che vi faranno, o la prima provocazione che lanceranno, è se leader si nasce o si diventa, naturalmente. Se siamo qui è perché, la risposta è quasi retorica, è perché siamo e poi siamo diventati. La risposta vera non è così facile, perché dobbiamo anche noi riconoscere quando è il momento di utilizzare le nostre capacità, le nostre caratteristiche personali, individuali, per metterle a disposizione di un'organizzazione strutturata e quando invece è il momento di fare un passo indietro e tornare a dare alla nostra azienda la nostra capacità manageriale, cioè di gestione caratteristica. Perché un'organizzazione che si rispetta, un'organizzazione per come è costruita, un assetto organizzativo che tiene la durata del tempo, deve fare a meno di persone singole. Le persone singole servono per creare cultura, per diffondere soluzioni, per generare innovazione, ma poi devono essere capaci di costruire, pensare e sviluppare persone migliori di se stesso, perché la continuità è la caratteristica di un'organizzazione. Altrimenti tutto finirebbe nelle mani, nelle idee, nella personalità, che a volte è molto varia, di persone, e con esse anche questi sogni, queste visioni in qualche modo si esaurirebbero. Alla fine di questa discussione parleremo anche di quali sono i fattori di deragliamento di queste persone. Noi stiamo parlando di persone straordinarie, leader, che si prendono carico della responsabilità delle strategie e del futuro di altri, ma queste persone, quando arrivano a certe dimensioni di potere, quando devono affrontare problemi di complessità molto elevata, hanno delle proprie nevrosi, quindi delle proprie caratterizzazioni, che a volte possono portare al successo della persona e dell'organizzazione, a volte sono cause anche invece del loro fallimento. E i fallimenti nella leadership di queste persone non sono mai di natura tecnica, non hanno mai a che fare con il non sapere affrontare una situazione, ma hanno a che fare con caratteristiche di personalità. Ecco allora che parlare di leadership significa innanzitutto parlare di persone, parlare di biografie, parlare di nomi e cognomi, che danno poi il loro contributo a organizzazioni che devono sopravvivere oltre la loro vita fisica. Ecco quindi qual è uno dei primi collegamenti tra il nostro modo di leggere il nostro essere rottarattiani rispetto al guidare altri, avendo la capacità, avendo la visione anche che queste cose sono fatte non tanto per noi quanto per altri. Il fallimento di della leadership, prendendo a carico anche l'etimologia di alcuni concetti, arriva a un termine che l'essere umano conosce dalla sua nascita. I greci lo definiscono la hubris, cioè l'arroganza, il pensare che il proprio modo di leggere la realtà sia il miglior modo in assoluto, e quindi questo modo di leggere la realtà diventa un imperativo quasi categorico nei confronti degli altri, indipendentemente dallo stile, indipendentemente tra l'altro anche dalla modalità operativa. Questo dipende molto però, ribadisco, dalla capacità del singolo di stare davanti a problemi complessi, perché quando siamo da soli, tu lì da guidare gli altri, siamo realmente da soli e noi dobbiamo gestire la nostra solitudine. E se non ho un'integrità dal punto di vista della personalità, ma in primo luogo dal punto di vista etico, non riesco a sostenere il peso di queste decisioni. Poi potrò avere mille, centinaia, decine di persone che mi sostengono, ma queste persone normalmente sono conformiste, nel senso che sostengono il potere, sostengono la decisione, sostengono una buona decisione. persone che realisticamente riescono a supportare, che riescono ad essere critiche, che riescono ad aiutarci nei confronti di certe decisioni, ce ne sono veramente poche. E questo è il patrimonio sociale che può nascere attraverso relazioni fiduciarie che gruppi come questi, quelli rotarattiani, costruiscono lentamente e settimanalmente tra loro. Cioè, avere persone disincantate, su cui la relazione ha un fondamento di fiducia, su cui posso contare perché so che non c'è conformismo nell'appoggiare o criticare una decisione, questo è un patrimonio fondamentale. Torniamo indietro. Abbiamo tanti manuali, Handbook of Leadership, abbiamo tante visioni della leadership, abbiamo tante definizioni della leadership. La ricerca, ed ecco il portato anche di queste testimonianze, di questo nostro dialogare, nasce naturalmente dall'empiria. Io sono referente italiano, nazionale, di una ricerca che è probabilmente la più ampia, vasta a livello mondiale, in social science, in scienze sociali, perché è un campione di 116.000 persone, manager di secondo livello, di 62 paesi del mondo. Che cosa stiamo indagando? Periodicamente, annualmente, stiamo chiedendo loro, a noi, quali sono le caratteristiche, gli assunti di base, gli universali, li chiamiamo, i principi primi, che rendono persone, capi, responsabili, chi ha la governance di aziende, particolarmente eccellenti. Eccellenti non è una parola vuota, non è retorica, eccellenti vuol dire che superano i risultati ottenuti da aziende e organizzazioni appartenenti al medesimo settore. Quindi ci sono settori che vanno bene, ce ne sono alcuni che vanno ancora meglio. Quali sono le caratteristiche di coloro che guidano queste aziende che eccellono comparativamente al proprio settore, in 62 paesi al mondo. Quindi non ho neanche la barriera culturale, sono migliori gli americani, gli svedesi, gli olandesi, i cinesi o i giapponesi. Non esiste neanche un tratto che ha a che fare nell'industria dell'automobile, nell'industria della salute, nell'industria della telefonia. Ci sono degli assunti di base, degli a priori su cui vorrei discutere. E gli a priori ti dicono, guarda che le soluzioni, le risposte a queste cose sono banali, sono semplici, ma sono talmente semplici da essere complicatissime. Che cosa fa una persona, un capo, un leader eccellente? La sua integrità, la sua coerenza, la sua capacità di definirsi delle priorità, che non sono priorità di natura strategica, ma sono priorità di natura valoriale. Sono principi banali che nascono però dalle biografie e dalle storie di persone. E non tutte le persone, fortunatamente o sfortunatamente, non hanno avuto biografie, storie che hanno comprovato a loro questi tipi di priorità. Persone di riferimento, abbiamo citato delle aziende straordinarie, abbiamo citato Amazon, abbiamo citato Lego. Se lo chiediamo ai nostri studenti, c'è ancora questo mito che è quello di Apple e del suo fondatore. Sono così perché hanno avuto delle storie particolarmente complicate, particolarmente difficili, delle biografie particolarmente urtanti, piene di errori, piene di difficoltà, che hanno provato a loro quali sono le reali priorità, le reali attenzioni che poi hanno seguito durante la loro guida o la guida di queste organizzazioni particolarmente complicate. La biografia è fondamentale, le motivazioni sono fondamentali, gli a priori, quindi gli atteggiamenti, sono fondamentali e anche il territorio, il setting entro cui queste cose si creano sono senz'altro fondamentali. Far rimanere i nostri figli all'interno delle zone di comfort è un errore clamoroso. Probabilmente dà a noi la possibilità di avere un alibi in termini di attenzione di tempo per il tempo che non dedichiamo di fatto. Ma persone come voi, imprenditori, leader, nascono perché sono capaci sempre di sfidare le zone di no comfort, sono sempre capaci di convivere con situazioni di incertezza, perché hanno sperimentato che cosa significa la precarietà, hanno capito che cosa vuol dire gestire situazioni ambigue, difficili, dove tante sono le possibili soluzioni, ma una poi è la decisione che deve prendere. Una delle caratteristiche di un leader può darsi sia inspiring, cioè la visione, questa è la figura della leadership carismatica, ma una persona è richiesta in termini di guida per gli altri perché sa decidere, dal latino decedo. Decedo vuol dire tagliare, vuol dire sapere che qualsiasi decisione per sua natura è imperfetta, è soddisfacente, non sarà mai ottima, mai, ma avere il coraggio di poter decidere e decidere per gli altri, questa è una grande qualità di una persona che appartiene a un Rotary. La questione dell'altruismo è un elemento fondamentale della leadership. Io seguo persone che sono per loro natura disponibili a sacrificare o a scegliere per sé, ma in funzione poi di un bene comune che è il bene degli altri. E questo lo si allena anche parlando con persone come voi che di questo ne fanno quasi una vocazione o comunque una scelta di natura valoriale. Ecco perché ho scelto anche questa immagine, dove dice, guardate che c'è una forma di leadership, uno stile, questo stile si chiama servant leadership, cioè l'essere al servizio degli altri. Essere al servizio degli altri non vuol dire perdere di autorità e perdere anche di autorevolezza, ma guadagnare autorevolezza gestendo in maniera oculata l'autorità. E adesso piano piano lo vediamo. Se ci sono terminologie, passaggi oscuri, troppo macchinosi, naturalmente alzate. Noi, essendo professori universitari, se non vediamo mani alzate, poi interroghiamo. Quindi sta a voi anche partecipare successivamente a questo tipo di percorso dialettico. Allora, tutto parte dalla considerazione del dove siamo oggi, siamo nel 2020, Horizon 2020, questi sono i progetti su cui l'università, l'istituzione in qualche modo si stanno proiettando anche dal punto di vista strategico, per quanto può valere oggi la strategia che è comunque sempre oggetto di modificazioni. Però non esistono modelli, non esistono assetti, non esistono imprese che possono essere classificate con precisione e con determinatezza. Un tempo avevamo questo tipo di visione della leadership, avevamo due modelli polari, un modello come vedete quello segnato in rosso era un modello cosiddetto della leadership autoritaria e quell'altro, quello in blu, si chiamava leadership partecipativa o democratica. Si è constatato anche che questi tipi di modelli devono variare nel tempo, perché quando il contesto esterno è in crescita, come sembra dai primi segnali essere questo a partire da quest'anno, piano piano anche le modalità di gestione delle imprese tendono ad allentarsi, quindi a diventare un po' più, tra virgolette, democratiche, un po' più in ascolto, un po' più partecipative. Quando invece le situazioni sono di contrazioni, di crisi, di cambiamento, allora di necessità, pur avendo autorevolezza, devo utilizzare un tono, una modalità molto più accentrata, molto più decisa, molto più rapida. Dobbiamo essere capaci, come punti di riferimento, to lead, come guide, come dux ducere, in Germania Führer, dobbiamo essere capaci di interpretare l'uno e l'altro. Perché che cosa differenzia, e poi ci arrivo, un manager, cioè un direttore, un dirigente, un nostro collaboratore da un leader, differenzia non tanto la capacità di risolvere problemi, il sapere che deriva dall'esperienza, questo per noi è dato per scontato, la capacità di un leader è nel problem setting, cioè nella capacità to set di definire quali sono i problemi che poi devono essere risolti. E non necessariamente li risolvo io da solo, ma li risolvo attraverso gli altri. In un ambiente, in un contesto ad alta complessità, l'alta complessità richiede persone particolari che la sappiano decostruire, rendere semplice, allora perché alcuni sono chiamati ad interpretare ruoli di leadership ed altri no, perché hanno una capacità superiore di definire, to set, di dare un confine a problemi complessi che poi anche altri possono in qualche modo risolvere. Un tempo non era così, per essere un capo dovevi dimostrare di essere quasi il migliore. Uno dei limiti delle nostre aziende, probabilmente nel passato, è stato promuovere persone specialistiche, le migliori all'interno del loro ambito. Errore perché? Perché la persona che è la migliore non tende a insegnare ad altre persone il proprio mestiere e la propria esperienza, tende a voler essere sempre comunque il migliore e quindi a declinare sulla base del proprio sapere, della propria esperienza, i propri, non li possiamo chiamare collaboratori, ma dipendenti, perché vogliono che siano dipendenti nei confronti dell'autorità, parte della loro conoscenza. Quindi noi avevamo dei capi molto specialisti, ma che non erano in grado poi di diffondere la loro cultura, la loro esperienza e soprattutto di creare cultura. Cultura vuol dire un'abitudine a comprendere che lo sviluppo, che non è solo la specializzazione, ma anche il progresso ad essere importanti per un'azienda. Queste persone tendevano ad essere indispensabili all'interno della struttura. Indispensabili vuol dire che facevano di tutto per mantenere, utilizziamo una parola grigia, il proprio potere, cioè la propria influenza. E queste persone non solo erano dei problem solver, ma erano anche dei problem builder, cioè erano loro stessi a creare quei problemi che solo loro erano in grado di poter risolvere. E questo li rendeva particolarmente indispensabili all'azienda. Questo non è un leader. Ecco perché un leader non è un problem solver, ma è un problem setter, cioè è una persona capace di capire effettivamente quali sono i problemi e poi darne delle priorità. La visione, la vision, l'eccellenza dal punto di vista della forma della leadership, che è la leadership carismatica, ha a che fare soprattutto con la vision, cioè con una capacità di anticipare il setting, la complessità dei problemi, prima che queste cose accadano. E ci vuole un'abilità, ci vogliono delle funzioni cognitive, ci vuole un vissuto, ci vogliono delle attitudini particolari. Allora, la domanda harvardiana, si nasce o si diventa, la risposta è quella di Totò, io lo nacqui. E lo nacqui, e lui dice anche, ma ho fatto il militare a Cuneo per 3 anni. Vuol dire che bisogna disciplinarsi, bisogna educarsi. Perché un conto è l'istinto, un conto è la capacità di arrivare immediatamente a una soluzione, e un conto è fare in modo che le cose accadano. Perché persone che noi abbiamo intuitivamente stabilito essere i nostri leader hanno anche una velocità di pensiero, di linguaggio, che non è quella, in termini di velocità soprattutto, di coloro che lo seguono. Allora io devo essere capace, come punto di riferimento, come leader, anche di avere il linguaggio, la velocità di coloro poi che in qualche modo saranno garanti della realizzazione di queste decisioni. E quindi devo avere una pluralità di conoscenze, di sensibilità, di modalità anche di interlocuzione con i miei collaboratori, oggi sempre più sofisticata, perché devo essere capace di essere l'uno e l'altro contemporaneamente. Devo essere capace di accentrare, di essere autoritario, ma anche sulla base di questa leadership molto forte, di delegare, di creare culture e di creare qualcosa che è superiore rispetto alla mia capacità. Ci vuole soprattutto un ethos valoriale molto molto forte. Andiamo avanti. Esiste un libro che tutti voi avete, perché è il libro di management più diffuso al mondo, che tutti i manager, tutti i leader hanno nelle loro librerie, nelle loro biblioteche. Si intitola In Search of Excellence, alla ricerca dell'eccellenza, ed è scritto da due autori, Peter Waterman, oggi plurimilionari o plurimiliardari. Ai tempi stavano cercando, stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, di capire come mai le aziende giapponesi in particolare stavano rompendo il monopolio di molti settori delle aziende americane. Hanno analizzato, hanno visto, hanno osservato, e come qualsiasi studioso americano alla fine definisce il decalogo. Quali sono le cose che un manager, un leader, un'azienda deve costruire per considerarsi eccellente nei confronti delle altre aziende. Easy, facile, dicono loro. Se un'azienda statunitense vuole riguadagnare competitività, non deve fare altro che seguire queste azioni. Queste azioni sono naturalmente dei dati per scontati, oggi sembrano delle cose molto elementari. Oggi queste cose non fanno parte della leadership, ma fanno parte normalmente della disciplina, della competenza manageriale. Essere molto decisi, essere molto vicini al cliente, generare imprenditorialità all'interno della propria organizzazione, garantire risultati attraverso le persone, essere molto ligi a impegnare le persone sull'attività quotidiana, essere semplici, essere molto essenziali anche nelle strutture organizzative e avere anche una capacità di delegare alla factory, alle attività di natura operativa. Delegare è un'altra parola molto interessante, che noi insegniamo, ma tra l'insegnamento e poi l'applicazione ce ne sono altre. Ecco, sono passati un po' di anni, queste sono le basi. Adesso l'altezza, andiamo a vedere che cos'è. Oggi che cosa si intende per leadership e oggi che cosa gli studiosi intendono per organizzazioni considerate efficaci. Io vorrei farvi notare da ricercatore anche come viene letta un'organizzazione o un'azienda. Peters e Waterman, ribadisco, il testo più diffuso al mondo sui temi della managerialità, osservano una realtà standone fuori. Vi diciamo noi che cosa bisogna fare, a voi la responsabilità poi di agire. Adesso analizziamo che cosa oggi si tende a seguire come punti di riferimento in termini di modelli di comportamento, quindi possibilità di azione. Anche il vocabolario è molto molto diverso ed è molto ambiguo, perché gestire oggi è molto complicato e molto sofisticato. Gestire oggi organizzazioni complesse è realmente molto molto difficile, e abbiamo bisogno anche di competenze che hanno una pluralità di saperi, che prima erano concentrati invece esclusivamente nell'essere o un ingegnere o un economista o nell'interessarsi di marketing e di finanza o avere esperienza nella produzione. Oggi tutto questo non è più possibile. Questa è la rappresentazione della sua organizzazione, ma non guardandola dal di fuori, ma osservandola dal di dentro. Oggi per capire come gestire un'organizzazione devo diventare quasi un etnografo, un antropologo. Devo viverla, devo respirarla per poi comprenderla e poi farne conoscenza anche per altri. Leggo brevissimamente questo tipo di spunto, che è uno spunto, come vedete, provocatorio, che è uno spunto non ortodosso, ma vi fa capire che cosa oggi le organizzazioni devono avere e che tipo di persone, che tipi di profili devono adottare per essere particolarmente flessibili. Oggi le organizzazioni si basano su due, le aziende, le imprese, su due concetti, le dico in inglese e poi li traduco perché la traduzione è molto più sofisticata rispetto alla capacità di sintesi delle aziende, della cultura americana. Le aziende sono brand intensive e process intensive. Brand intensive vuol dire nelle aziende oggi abbiamo bisogno di soluzioni che derivano molto dalla capacità delle persone di elaborare attraverso le loro conoscenze, la loro esperienza, soluzioni originali, soluzioni creative. Abbiamo bisogno di persone che pensino, non abbiamo bisogno di persone che obbediscano. Process intensive vuol dire abbiamo bisogno di persone che si mettano in contatto tra di loro, che scambino, che incomincino a capire che è adottando modalità di interdipendenza e di connessione molto forte che vengono generate soluzioni molto originali. E gli italiani sono straordinari da questo punto di vista, a patto che esista, e lo vedremo adesso, come base, parti delle basi che caratterizzano il nostro essere rotariani. Adesso leggo piano piano queste cose, è una definizione provocatoria, deglutite, respirate, tenete il respiro, ma arriviamo fino alla fine. Allora, queste organizzazioni che hanno bisogno di conoscenze per generare innovazioni attraverso il mettere insieme persone diverse per creare cose nuove, devono essere loquaci. Dobbiamo permettere a queste aziende, a queste persone di parlare tra di loro, di trovarsi, ma non attraverso procedure, non attraverso la formalizzazione, non attraverso le mail. Dobbiamo fare in modo che le persone siano in contatto. Nulla paga la possibilità per persone di generare comunicazione calda, di sentirsi, di ascoltarsi. Anche perché a certi livelli, come sanno bene le persone che sono qua, i livelli di comunicazione, le cose che si dicono e soprattutto quelle che non si dicono, sono tantissime. E se io non riesco a conoscere il mio interlocutore, non so fino alla fine che cosa sta a significare quello che mi sta dicendo. Allora, io devo conoscere queste persone. Le devo conoscere e innanzitutto devo ascoltarle. E l'ascoltarle vuol dire devono essere osservate. Perché i livelli di comunicazione in una cultura latina, che è la nostra, a differenza di quelle svedesi, finlandesi, cinesi, se qualcuno ha esperienza della Cina, si basano molto sulla prossemica, sul corpo, sull'intonazione di voce, sulla costruzione degli spazi. E se queste cose io non le conosco, perdo il vero significato delle cose che mi vengono dette. Allora io devo avere persone che siano disponibili, loquaci, a parlare e a dialogare. Avremmo potuto dire comunicare, invece abbiamo detto loquaci, perché dobbiamo essere capaci anche di parlare di altro, e non solo di attività professionale e non solo di cose specialistiche. Perché io voglio guardare negli occhi questa persona, e devo guardarla negli occhi, perché quando avrò bisogno, devo avere la certezza che questa persona è degna della mia fiducia. Non devo neanche spiegare troppe cose. Per il solo fatto che ci conosciamo reciprocamente, per il solo fatto che lo dico io, questa persona deve essere disponibile a fare cose anche particolari e strane, cioè a gestire eccezioni. Ma dove nasce la fiducia? La fiducia nasce nel conoscere la persona non in quanto specialista, non in quanto con la giacca e con la cravatta, ma capendo chi è. E quindi ho bisogno di parlare anche di altro, e non solo di lavoro. Ho bisogno di capire come la pensa lui anche su altri temi. Ho bisogno di capire come si muove anche su campi che non sono direttamente legati alla sua professione. Ecco la loquacità. Ho bisogno di parlare anche d'altro. Qual è l'obiettivo? Il capitale più prezioso di un'azienda, che è la fiducia relazionale tra le persone. Se io riesco ad affidarmi a una persona, questa persona, soprattutto non quando le cose vanno bene, ma quando le cose devono essere garantite attraverso tempi indefinibili o su problemi non complessi, sarà in grado di comprendere la ragione per cui queste cose vengono fatte. il suo ambiente è l'ambiente dove queste cose devono in qualche modo accadere. Per fare questo però io ho bisogno di capi, di persone che siano e che abbiano fiducia in se stesse, perché io non posso dare fiducia ad un altro se non ho fiducia in me stesso, se non ho stima in me stesso, se non ho una certa sicurezza di quello che sono, virgola, e di quello che non sono. Allora, perché manca la fiducia normalmente nelle nostre aziende? Perché manca la delega? Perché probabilmente non è responsabilità del collaboratore dipendente, subordinato, che non ha il coraggio di assumere o non ha la competenza di prendersi carico di una certa responsabilità. Ma perché io innanzitutto non ho garantito a lui un rapporto caldo di fiducia e probabilmente il problema sono io, non ho fiducia io nel poter dare fiducia a un'altra persona, perché il potere per me è ancora un privilegio e quindi farò di tutto per trattenerlo. Allora, quando io parlo di un'organizzazione loquace, io sto parlando di persone, capi, che devono avere una forte fiducia in se stessi, una capacità di comunicazione e di lettura dell'altro molto sofisticato e anche una capacità altruistica di lasciare ad altro la possibilità poi di intervenire. E questo vuol dire gestire molto bene il tempo, perché il tempo ha una qualità, non è una quantità. E quindi dare anche il tempo necessario per poter avere questa possibilità di conoscenza. Goffa. Le organizzazioni sono goffe, non sono mai perfette, non sono mai ingegnerizzabili totalmente. La goffaggine vuol dire che c'è sempre qualcosa che deve essere aggiustato. I giapponesi lo chiamano kaizen, si può sempre migliorare. Anzi, un'organizzazione che non è perfetta ti permette una capacità, una flessibilità, una reattività molto maggiore di una di un'azienda basata esclusivamente su criteri di efficienza. Perché? Un economista l'efficienza la prende senz'altro come un punto di riferimento, ma prende un altro punto di riferimento che è l'ottimalità. Se io ho un'azienda efficiente, cioè che è in grado di gestire al meglio le risorse, lo può fare perché le risorse sono date, sono definite. Io qui voglio un'azienda che è flessibile, che innova, cioè un'azienda che continua a produrre nuove risorse e a generare nuove risorse. Per cui devo garantire, devo pianificare anticipatamente un certo livello di inefficienza, perché questo mi lascia spazio per poter innovare, per poter crescere. Queste cose bisogna capirle e non bisogna subirle, e bisogna programmarle. E le persone che noi chiamiamo leader sono in grado di capire che esiste un qualche margine di imperfezione per creare un livello superiore anche di risultato. Ecco perché le organizzazioni a volte sono un po' difficili da vivere, sono un po' faticose, perché sono progettate per essere imperfette. Ipocrita. L'ipocrisia, anche qui torno al greco, ipocrita era l'attore. Nelle tragedie o commedie greche non c'erano attrici in generale e gli attori erano veramente pochi, erano due o tre. E gli attori interpretavano tanti personaggi e l'interpretazione dei tanti personaggi avveniva attraverso le maschere. Allora, la maschera è la traduzione del concetto di ipocrisia. Anche noi dobbiamo essere capaci di interloquire con attori, persone che appartengono a ruoli, ambiti molto diversi. Più salgo nella piramide gerarchica, il direttore generale lo sa, più lui deve interloquire paradossalmente non tanto con le sue persone, ma con chi sta fuori il suo ambito di riferimento. Quindi deve essere in grado di avere linguaggi differenti, toni diversi, a seconda del proprio interlocutore. E quindi devo essere in grado di fare uno switch, entrando uscendo da una riunione, entrando uscendo da una relazione, di cambiare anche la modalità di lettura dell'ambiente entro cui si pone, per essere particolarmente efficaci. Non è da tutti, non è da tutti. Essere il leader non è da tutti. Superstiziosa. Le nostre organizzazioni, se sono orientate all'innovazione, hanno una caratteristica, che sono più di altre propense al rischio. Non ci sono tante persone in giro, qua, al di fuori di qua, che sono propense al rischio, sono orientate a rischiare. L'ho detto prima, non ci sono tante persone che sanno tollerare ambiti di incertezza. Non ci sono tante persone che sanno tollerare o convivere con la precarietà, col dover aspettare in tempo futuro qual è un risultato possibile. Allora, la superstizione è un antidoto contro il rischio, è un'anestesia contro situazioni percepite come difficili. Nei fatti, le persone, i chirurghi in particolare, i piloti, quelli che hanno davanti il rischio ultimo, creano dei rituali superstiziosi per dare la percezione che la situazione sia sotto il loro controllo. Quindi le organizzazioni, soprattutto quelle innovative, sono fatte anche di tanti riti che in qualche modo uniscono persone tra loro e permettono loro di superare anche situazioni apparentemente molto complicate, mostruose. Organizzazioni come quelle che stiamo discutendo richiedono una flessibilità molto elevata e l'unica risorsa in grado di essere flessibile si chiama persona ed è soprattutto il tempo di queste persone e soprattutto la loro dedizione a dedicare il proprio tempo personale e professionale all'interno dell'azienda. Quindi sono aziende, sono organizzazioni, sono strutture demanding e anche il nostro modello di leadership è un modello che vede la presenza della persona fisicamente dentro l'azienda. Il modello americano è quello che delega e vede anche nelle case history che noi leggiamo il leader andare a giocare a golf mentre l'azienda, grazie a 2 o 3 indicazioni visionarie, va avanti quasi da sola. Non è la nostra cultura, non siamo noi, non è la nostra storia, non è la nostra biografia. Per noi il tempo è fondamentale e per noi il tempo è impegnato all'interno di un'organizzazione. A 8 piedi. 8 piedi sono i ragni, sono i polipi. È un'immagine molto interessante perché il ragno è un animale essenziale, molto fine, molto tecnico. La soluzione dei problemi è temporanea, tra l'altro, ma riesce ad adattarsi in qualsiasi luogo per generare un'opera che è sempre unica. 8 piedi qui si intende che noi siamo... altro termine multitasking, persone che operano in questi ambiti devono essere capaci di stare dietro a tanti problemi differenti, di differente natura, che hanno cicli di vita, quindi che hanno maturazione anche differente tra loro e contemporaneamente, anche perché nella cultura latina un capo, un leader deve dare la percezione che la situazione sia sotto il suo diretto controllo. E questo dare la percezione e questo rassicurare gli altri, indipendentemente dal fatto che questo sia la realtà, perché questa è la vera ipocrisia, è il modo normale atteso dai nostri collaboratori nei confronti delle nostre azioni. Vagabonda, qui abbiamo parlato di obiettivi, di strategia a medio-lungo termine. Ci sono piani quinquennali, piani triennali, ma sono sconfermati dalla realtà. La realtà in questo ambito è soprattutto innovazione tecnologica, ma è anche in ambito istituzionale come il nostro di natura normativa e quindi la nostra strategia è una strategia, noi la chiamiamo emergente, deve avere senz'altro una rotta ben chiara, ma deve essere anche capace in qualche modo di trovare soluzioni alternative pur di raggiungere quell'altro tipo di direzione. Musona, un'organizzazione che richiede molta fiducia, che richiede molta comunicazione, che è imperfetta per sua natura, che deve gestire livelli di ambiguità molto elevati, che ha un livello di rischio molto elevato, che richiede tempo da dedicare all'interno dell'organizzazione, che si interessa di tante cose diversamente, che ha una strategia ma sa che deve cambiarla, non può pretendere di avere una job satisfaction, un clima positivo, ma deve comunque tollerare un clima mediamente positivo, ma il mediamente lo è perché è costruttivo, perché so che le cose potrebbero essere fatte diversamente e quindi è una insoddisfazione creativa, perché so che sto tendendo verso obiettivi di più alto spessore, perché so che ho preso questa decisione perché in quel momento era la più opportuna, la più soddisfacente, so che si poteva fare meglio, lo faremo meglio la prossima volta. Quindi devo avere persone mature e devo avere persone to lead, che guidano, che abbiano un'intelligenza sia di natura cognitiva, sia di natura emotiva, straordinaria. Siamo già... quanto tempo ho passato? Un minuto? Quali sono le caratteristiche di queste persone? Banalmente molto semplici. Si tratta di arrivare immediatamente all'ultima riga. E si tratta di capire che cosa vuol dire essere leader. Se io sono un dirigente, un imprenditore, un presidente, un direttore generale, non necessariamente sono un leader. Io posso trovare nei miei collaboratori persone che hanno una leadership superiore alla mia. Questo è un problema. Houston, questo è il vero problema. Ma può capitare. Cioè hanno una capacità, un impatto sulla realtà, basato soprattutto sull'autorevolezza, su alcune caratteristiche di personalità, superiore al nostro. E quindi questo dal punto di vista organizzativo di fatto crea un conflitto tecnicamente si chiama un conflitto di ruolo. Noi dobbiamo essere certi che le persone che promuoviamo e portiamo a certe responsabilità abbiano anche caratteristiche di leadership ma usino queste caratteristiche in maniera oculata e non usino la propria personalità comunque per imporre se stessi nei confronti delle organizzazioni. Allora, qual è la prima caratteristica della leadership? Primo, devo aver ben chiaro chi sono, quindi non tutti sono in grado di aspirare ad essere riconosciuti come punti di riferimento. Ribadisco, la leadership è un ruolo, sono gli altri che ti fanno lead, guida. Non è un'azienda che ti dà un incarico, non è un'azienda che ti dà un contratto, non è un'azienda che mette la tua casella su un organigramma. Quello è un dirigente, quello è un direttore, quello è un presidente. Essere un leader è un'altra cosa. La leadership te la danno gli altri, perché alcuni allora sono chiamati da altri per ricoprire questo ruolo di leadership. Primo, perché è chiara ad altri la caratteristica del tuo profilo di personalità, le tue attitudini. Attitudini sono banalmente poche e molto riconoscibili. Hanno a che fare, per esempio, con un tratto di energia, cioè persone che hanno la leadership rispetto ad altre persone normodotate sono quelle che hanno una capacità di concentrazione superiore, una tenuta psicofisica superiore, anche perché la leadership in Italia deve essere molto esposta. Nello stereotipo internazionale, l'italiano medio, spaghetti, mandolino, chitarra e mafia, ma nella cultura manageriale ha un altro tipo di caratteristica. L'italiano, dicono all'estero, è un grande attore. Si muove tanto, dice tante cose, carica molto i problemi, magari minimizza problemi effettivamente complessi. La battuta è: gli italiani sono dei grandi attori, i peggiori tra di loro ne fanno una professione. Tale è il talento attoriale all'interno della popolazione. Un leader, ma anche da noi lo vediamo nell'impresa, nell'azienda, ma anche nella politica, nei paesi latini deve essere in grado di stare sulla scena. E se non ha una capacità di concentrazione, come ho detto prima, ma anche una tenuta fisica elevata, non è riconosciuto come tale. Allora, l'attitudine della leadership è l'energia. Un altro tipo di attitudine si chiama dominanza. Cioè queste persone sono tali e sono riconosciute come tali perché lasciano segno, lasciano la loro impronta, lasciano una loro qualità, cambia l'aria quando arrivano. Una loro parola, un loro sguardo, un loro concetto, una loro battuta, tac, cambia la qualità del discorso ed è qualcosa che può essere memorizzata. Una terza caratteristica attitudinale è la perseveranza. Chi è leader è tale perché non cede, non molla, può cambiare direzione, ma arriva fino alla fine. Altra caratteristica è la scrupolosità. La leadership, innanzitutto, è un ruolo simbolico, cioè dà significato alle azioni e comportamenti degli altri. L'esempio che dà un capo è straordinario per creare poi imitazione da parte dei propri collaboratori. Se noi dovessimo chiedere qual è la fonte di potere nei paesi latini più forte, che ha un impatto maggiore sul condizionare i comportamenti dei collaboratori, la risposta è l'esempio del capo. Allora, un capo, un leader, ha un valore simbolico, cioè dà significato per gli altri straordinario. Allora un leader da noi deve essere anche scrupoloso. Qualsiasi battuta, tratto, qualsiasi modo di fare, qualsiasi tempo come è impiegato per gli altri ha un significato straordinario. Ma l'esperimento lo possiamo fare ai nostri studenti o ai nostri manager. Quando andiamo in aula e chiediamo chi sono le persone che hanno lasciato un segno a voi o chi sono le persone da cui avete imparato di più, la maggior parte delle persone risponde il mio primo capo, cioè la persona che in qualche modo ha dato l'imprinting a un certo stile, a una certa qualità di comportamento. Allora, un capo, una persona è riconosciuta come tale anche perché è scrupoloso, è attento simbolicamente a ciò che fa e agisce. Altra caratteristica tipica attitudinale di un capo è l'equilibrio emozionale. Che cosa significa? Non che è atarassico, cioè è indifferente rispetto a ciò che capita dentro e fuori, ma ha una capacità superiore di condizionare lo stato emozionale dei propri interlocutori. Cioè porta i propri dipendenti collaboratori a arrabbiarsi, avere un certo tono, a calmarsi, sulla base delle modalità empatiche con cui lui interagisce nei confronti degli altri. A volte serve alzare la voce per tirare sul tono, a volte serve keep calm ad abbassare il tono e respirare meglio. Queste persone sono in grado, rispetto ai propri adepti di trovare questi tipi di modalità di natura relazionale. Un leader è anche una persona curiosa, intellettualmente curiosa, non si dà censure. Un professore universitario purtroppo non è così, perché un ingegnere si interessa solo di alcune discipline, un economista è bravissimo in quelle discipline, ma magari è molto meno attento rispetto ad altri campi del sapere e del conoscere. Un professore universitario vuole tutto alla perfezione, vuole che la ricerca sia fondata su un metodo scrupoloso e vuole che il campione sia significativo. Un leader non si può permettere di fare questo, perché un leader ha davanti problemi complessi. Un leader deve tollerare, ribadisco, un certo livello di imperfezione. E per fare questo e per comunicare questo deve avere tanti dizionari. Deve avere tante modalità da cui trarre ispirazione, per cui travasare poi questo tipo di semplificazione ai propri collaboratori. Le idee vengono da processi molto sofisticati di bridging, cioè mettere insieme pezzi o saperi differenti e poi fare una sintesi. Addirittura si può affermare che leadership is a night job, la leadership è un lavoro notturno. Perché è un lavoro notturno? Perché in Italia, durante l'attività quotidiana, noi siamo in campo, siamo in trincea, cosa inconcepibile nel mondo anglosassone, dove comunque deve essere distante dall'operatività. Noi siamo tesi al fare, all'agire, ficte, agire, agire, agire. Questo è il nostro imperativo categorico. Se non siamo in campo, non siamo nessuno, e probabilmente non c'è neanche senso a quello che stiamo facendo. Anche perché questo ci dà molta soddisfazione e il feedback che riceviamo dei risultati per noi è assolutamente gratificante. Allora, come possiamo pensare un po' più in là del nostro naso? Come possiamo dimostrare la nostra capacità di avere anche per gli altri un setting, una capacità di lettura dei problemi più elevata? La notte, quando non c'è rumore, non c'è noise. E lì, in questo ambiente, in questo silenzio, riusciamo a mettere insieme i pezzi. Ma se non abbiamo una cultura, una conoscenza ampia e magari anche apparentemente un po' caotica, queste cose non vengono messe insieme. Queste soluzioni, che sono intuitive ma sono solo prerazionali, non appaiono. L'ultima cosa che caratterizza un leader rispetto a una persona normodotata come noi è anche la volontà, la capacità di superarsi dal punto di vista dell'uscire dalla zona di comfort. Quindi è questa necessità sempre di andare oltre la routine. E questo specifica persone in grado anche di affermarsi dal punto di vista della originalità. Quindi non tutti sono in grado di affermarsi come punti di riferimento per gli altri. E quando io mi chiedo perché questi sono dei punti di riferimento ed altri no, anche se l'altro è molto bravo, capace, uno specialista, è una persona affidabile, perché queste altre persone hanno altri tipi di caratteristiche e hanno a che fare con una definizione chiara di identità personale. Ed ecco dove siamo noi rotariani: la leadership è costitutiva di contesti organizzativi significativi. Cioè la nostra responsabilità, come è la responsabilità di un capo, di un leader, è quella di dare significato altruistico all'attività che noi facciamo. Perché un leader è carismatico, ed è la forma di leadership più alta riconosciuta nei paesi latini, soprattutto perché queste cose le si percepisce, le capisce, le si dimostra, non vengono fatti per se stessi, per il proprio dominio o l'affermazione della propria individualità, ma sono in funzione dell'alterità, dell'altro. Che cosa stimola, che cosa motiva persone a sopportare le organizzazioni che abbiamo detto? Non tanto motivazioni estrinseche, come può essere un manager, ma motivazioni tendenzialmente intrinseche. Cioè Bergson, che è un altro filosofo, le chiamava l'élan vital, lo slancio vitale. E cosa sta dentro questo slancio vitale, questa vivacità? Due, tre cose. Primo, il senso pionieristico, cioè il sapere che le cose che faccio, tac, superano sempre un qualche risultato, e le cose che faccio vengono prima rispetto a un'esperienza che ho già maturato. Un leader rispetto a noi, rispetto alla cultura latina, quando prende una decisione non guarda quello che abbiamo fatto prima, non guarda la tradizione, non guarda alla abbiamo fatto così e quindi continuiamo, ma la capacità, tac, di cogliere quello che ci sarà dopo, e quindi quelle opportunità che lo fanno come punto di riferimento. Quindi il senso pionieristico. Altra caratteristica di queste motivazioni che dovrebbe caratterizzarci è la nostra coscienza che qualsiasi cosa che facciamo ci porta a un livello di competenza più elevata. anche se la cosa è routinaria, anche se la cosa l'abbiamo fatta mille volte, abbiamo il segreto comunque di imparare sempre qualcosa di più e di meglio. L'altra cosa straordinaria che abbiamo in Italia è uno spiccato senso estetico. Allora, nell'introduzione abbiamo ascoltato che qui siamo in un ambiente dove c'è storia, c'è cultura, ma soprattutto c'è bellezza. Allora, le cose migliori le si fanno quando si riesce a capire ed essere educati al bello, perché la qualità nasce, la perfezione nasce, l'ottimizzazione nasce, l'efficienza nasce quando io capisco come sono belle le cose che vengono fatte, perché dal bello nasce il bene, dal bene nasce la qualità. Persone che hanno queste caratteristiche di motivazione intrinseca fanno cose che nessuna procedura è in grado neanche di pensare. E sono cose che solo loro sanno che devono essere fatte proprio in quel modo e non in un altro modo. E non c'è nessuno che li può controllare. E diventano loro degli standard per altri. Ecco perché il leader è un punto di riferimento per altri. La perfezione di certi progetti che vediamo nei nostri club non la trovi in nessuna azienda. Il commitment, l'impegno di persone ad alta professionalità che gratuitamente danno il loro tempo su certi progetti per altri, non li trovi in nessun'altra azienda. Ma lo spirito con cui queste cose si fanno qui poi deve essere trasferito all'interno dell'esperienza quotidiana. L'ultimo aspetto della motivazione intrinseca è proprio l'altruismo. Io scelgo una persona, la eleggo come mio punto di riferimento perché so che questo porta a un bene per tanti e non solo per se stessi. Allora, noi stiamo descrivendo persone, to lead, che sono dei punti di riferimento per altri, che guarda caso hanno molte delle caratteristiche tipiche dell'essere autenticamente rotariano e che sono riconosciute da altri come punti di riferimento. Una conoscenza elevata di se stessi, la capacità di capire che la propria azione ha un significato anche per altri ed è sociale, il fatto che il proprio impegno condiziona i risultati dell'organizzazione e da ultimo, e poi mi taccio, il fatto che tutto si fonda su cose molto elementari, si chiama etica, ethos. Ed è una cosa difficilissima, perché quando voi vedete, è colpa nostra, convegni, iniziative, workshop sull'etica, vuol dire che non abbiamo più niente da dire, secondo me. Cioè l'etica dovrebbe essere parte integrante del modo con cui noi facciamo le cose, dovrebbe essere silente, dovrebbe essere implicita. Purtroppo non è così e gli ultimi anni ce l'hanno dimostrato. Che cos'è l'etica? È molto semplice, credibilità, far seguire i fatti alle parole, onestà, avere coerenza rispetto a quello che si dice, senso di equità. Attenzione che in Italia, l'Italia, i paesi latini, è il paese del particolarismo, è il paese del machiavellismo. Quando voi andate su Amazon a comprare il famoso Handbook of Leadership, leggete, andate a vedere il capitolo su Leadership Styles, vedete che ce n'è uno che si chiama machiavellismo o parrocchialismo, che è stato mutuato da una banale lettura del Principe di Machiavelli, ma che è tipico, caratteristico, ce lo caratterizza, della cultura latina, della cultura italiana. Vuol dire, utilizzando Orwell, che per noi la regola non è uguale per tutti, perché ci sono alcuni più uguali di altri. E le persone vogliono essere trattate così come sono, cioè diversamente le une dalle altre. E questo naturalmente fa venir meno il senso di giustizia e il senso di equità. Allora, la leadership è equità. Equità. Da ultimo, la sincerità, la trasparenza, glasnost. Ribadisco, quando devo decidere, io sono nudo davanti a me stesso e sono solo, perché le decisioni sono molto faticose. Allora, se non ho integrità, se non ho sincerità, se non ho conoscenza di me stesso, se non ho fiducia, queste cose poi non lasciano continuità all'organizzazione a cui apparteniamo. Sintesi della puntata. Abbiamo parlato di un fenomeno che è un fenomeno che caratterizza le nostre aziende e le nostre imprese, soprattutto in situazioni in cui bisogna rompere regole, in cui bisogna innovare, in cui bisogna cercare cose che non ancora esistono. Non ho bisogno di direttori, non ho bisogno di manager competenti, non ho bisogno di MBA, non ho bisogno di 110 lode, ho bisogno non solo di questi, ma di persone il cui ruolo è quello di guidare altri. La domanda è chi sono queste persone? Semplice. Coloro che nella loro biografia si sono sperimentati davanti a situazioni, progetti, come facciamo noi anche qua, che hanno messo in risalto alcuni tratti della loro personalità, alcune attitudini, le abbiamo elencate, una fortissima motivazione intrinseca e soprattutto la consapevolezza che il loro ruolo e il loro significato è sociale ed è per altri. Grazie.